Marte.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento di mezzogiorno, quello su Radio Marte, quello con Forza Napoli sempre. Gianluca Gifuni in vostra compagnia, oggi è venerdì e quindi non può mancare Enzo Rambone. Enzo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie.
E dall'altro lato c'è Spider-Man o Mary Jane, fate voi a seconda, diciamo così, della preferenza per l'aspetto maschile o quello femminile. Noi li abbiamo tutti e due, supereroe e amica. Ecco, double fast, abbiamo una regia double fast che non fa mai male. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 081-6363-6363 per intervenire in diretta, telefoni aperti già da questo momento. Siamo già in collegamento però con Pasquale Tina, il nostro inviato a Castelvolturno. Oggi secondo giorno di allenamento dopo la sconfitta con il Barcellona, il giorno di riposo per preparare il match con l'Inter a 10 giornate dalla fine del campionato di Serie A. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti.
Come procede l'avvicinamento del Napoli a Inter?
Allora, già l'allenamento è importante, la squadra adesso è in campo, tra un'oretta credo finirà l'allenamento per verificare un po' le condizioni, no? Considerando che è giocato anche martedì una gara dispendiosa a Barcellona. Allenamento importante, ieri per esempio alcuni giocatori sono stati gestiti, tipo Osimhen, ma è normale, insomma, sono programmi normali quando hai qualche giorno in più di avvicinamento ad una partita. L'appuntamento è importante, Gianluca, l'appuntamento è importante, il Napoli affronta l'Inter, che è la squadra a cui passerà lo scudetto, insomma, a breve, visto il grande vantaggio dei nerazzurri. Vedremo, insomma, anche che tipo di Inter ci sarà, perché l'Inter reduce da questa brutta delusione contro l'Atletico Madrid. L'Inter puntava ad arrivare in fondo in Champions, si è fermata agli ottavi, quindi vedremo. La partita secondo me è difficile da pronosticare. Io dico che secondo me il Napoli ha poco da perdere, nel senso che proverà a vincere la partita facendo la solita prova come è stato anche a Barcellona. Non ha senso, diciamo, secondo me, difendersi a Milano per strappare un pareggio, non è nel DNA di questa squadra.
No, devo dire che insomma Inter squadra solida che viene da una beffa in Champions League con l'Atletico Madrid, probabilmente avrà il morale sotto i tacchi, così come il Napoli. Però, insomma, Enzo Rambone, che ne pensi tu? Insomma, due giorni da Inter-Napoli, qual è l'atmosfera secondo te che sarà attorno alla gara e soprattutto quale sarà l'approccio del Napoli e dell'Inter?
Ma bisogna vedere i nerazzurri come hanno assorbito questa sconfitta, anche perché rispetto al Napoli erano leggermente favoriti, no? Anche in virtù del risultato e della prestazione dell'andata. E sarà difficile per l'Inter recuperare in due giorni quella che si è evidenziata con l'Atletico Madrid, cioè un calo vistoso della tenuta fisica, ma soprattutto quella mentale. E quindi è tutto legato a questo, perché se l'Inter riesce a, diciamo, ad assorbire bene questa sconfitta e quindi, sai, avrà uno spirito di rivalsa su quello che è successo, per il Napoli non è una partita semplice. Nel caso contrario il Napoli può anche vincerla, perché diciamo, come ha detto Pasquale Tina, non ha nulla da perdere e deve fare il risultato e poter raggiungere il quarto posto.
C'è Nando al telefono, vero? Nando, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio, ciao Gianluca.
Dovresti spegnere la radio, Nando, perché altrimenti non riusciamo a interagire.
Ah, è la televisione, non è la radio.
È anche il televisore, insomma, l'apparato, l'apparecchio. Ecco.
Ah, ok. Mi senti adesso?
Adesso sì, perfettamente, grazie.
Secondo me sarà un 3-2 con Napoli. Domenica
3-2 per il Napoli?
Sì,
la speranza, devo dire. Hai altro da aggiungere, caro Nando?
E spero che Lautaro non farà una bella partita.
Va bene, ha sbagliato un rigore ignominioso l'altro giorno, ha tirato 10 metri oltre la traversa. Grazie Nando per essere stato con noi. Pasquale Tina, la speranza è che a 10 giornate dalla fine l'Inter, che ormai insomma si avvia verso la vittoria dello scudetto, perché ha tanti e tanti punti di vantaggio sulla seconda, possa fare come il Napoli l'anno scorso, insomma un lieve calo nel finale della stagione, i remi un po' in barca, no? Ci può stare anche questo da parte dell'Inter?
Secondo me Giorua, la speranza deve essere che il Napoli faccia una partita importante, finalmente, che magari migliori un pochino anche nelle letture delle marcature preventive e faccia una bella partita. Se il Napoli fa una bella partita può mettere in difficoltà l'Inter.
Cioè, una bella partita significa come la seconda parte del primo tempo e la prima del secondo tempo a Barcellona, per esempio?
Esatto, non concedere tanto e poi segnare. Davanti ce le hai le armi per segnare, cioè Osimhen, Kvaratskhelia, tra l'altro entrambi non hanno ancora segnato all'Inter, quindi magari riescono a aggiustare, a sistemare questa statistica, e poi devono un po' riscattare la prova deludente col Barcellona, no? Perché sia Osimhen sia Kvaratskhelia col Barcellona non hanno fatto bene,
malissimo.
Onestamente, quindi io credo insomma che poi non lo so l'Inter se avrà un callo, se io credo che giocherà molto insomma sulla capacità di riscatto, sulla voglia di riscatto, poi sai, quando però hai questa voglia di riscatto può essere anche un'arma a doppio taglio se magari non trovi subito il gol per sbloccare il risultato. Io credo che però il Napoli debba pensare a se stesso, alle sue qualità, quelle su cui sta lavorando Calzona, per fare in modo che questa squadra possa andare in Europa, perché per questo io dicevo hai poco da perdere, cioè nel senso, se vuoi provare il colpo grosso, cioè quello di avvicinarti alla zona Champions, e tu una partita del genere devi provare a vincerla. Non è facile, l'Inter ha dominato il campionato, è la squadra più forte d'Italia in questo momento, però devi provarci. Se parti secondo me di testa che vuoi provare a pareggiare la partita, la perdi sicuro.
Questo amico scrive: ma quale remi in barca? Vuoi vedere che lo fa da domenica? Scrive Alessandro. No, remi in barca intendo.
Io non credo.
No, allora, voglio spiegarmi meglio. L'anno scorso il Napoli, quando aveva 18 punti di vantaggio sulla seconda, nelle ultime 10 giornate di campionato non è stato efficace come nei primi due terzi della stagione, insomma ha mollato un po' in qualche partita, o comunque non è stato all'altezza delle gare precedenti, parliamoci chiaramente, per esempio anche la sconfitta con il Milan per 4-0, il caso è stata certamente insomma non in linea con tutto quello che aveva fatto la squadra in precedenza. Ecco, magari la speranza, l'auspicio può essere anche che l'Inter, avendo molti punti di vantaggio, possa fare una cosa simile in questa fase del campionato. Se dall'altro lato il Napoli gioca come ha giocato per almeno un tempo a Barcellona, può darsi che riesca anche a tirar fuori una bella partita e magari tre punti, chi lo sa.
Non dico più che... Gianluca, queste sono partite come quella col Barcellona, non avranno un solo copione, ci saranno momenti in cui tu giocherai meglio, momenti in cui l'Inter uscirà fuori e devi contenere, quindi essere bravo a leggere i vari momenti della partita, certo. Queste gare non hanno mai un solo andamento, infatti anche col Barcellona no, il Napoli ha cominciato male, poi si è ripreso, poi dopo i cambi si è riabbassato di nuovo e il Barcellona è riattaccato.
Sparito,
io immagino
sì.
Insomma una partita con diverse chiavi di lettura, devi essere bravo a interpretare le varie fasi di una gara del genere, cioè dal momento in cui attaccherai, il momento in cui dovrai stare più basso perché magari l'Inter spinge.
0816363 per al telefono, perché c'è già un amico, però gli chiediamo un attimo di pazienza perché Enzo Rambone voleva aggiungere una cosa.
Più che mollare e tirare i remi in barca, è fisiologico che tu non puoi mantenere una condizione psicofisica eccellente come l'ha avuto il Napoli l'anno scorso e come l'ha avuto l'Inter fino a un mese fa, e quindi devi essere bravo, diciamo, nel gestire questo momento di flessione che è fisiologico.
Andiamo al telefono, buon pomeriggio, chi c'è dall'altro lato?
Ciao Gianluca, Ceppino Meile.
Ceppino, buon pomeriggio.
Io guarda, questa partita la vedo come l'incontro di fucilato, Apollo Creed contro Rocky Balboa. Apollo Creed è l'Inter e Rocky Balboa è il Napoli.
Quindi?
L'Inter alla partita a Madrid si credeva invincibile, ma pigliati i cazzotti, si da frega a Pao e secondo me vedremo una grande partita a Milano la domenica sera. Poi fammi dire questo, i tifosi dell'Inter sono pesci di chilometri, il mio cognato dice, ha chiesto pigliati i quattro, io gli risposto prima della partita Atletico, c'è mi pare che un Napoli ha pigliato all'Atletico, l'Inter chi ha pigliato? Ecco infatti, sono usciti fuori, sono troppo arroganti. Quest'anno gli peristi sono arroganti, sono diventati peggio dei peristi. Io dico sempre Forza Napoli, nel bene e nel male.
Grazie Giampino.
Vediamo una bella partita. Ciao,
grazie.
Gianluca,
beh,
ciao,
l'importante è che sia una bella partita, poi vedremo come andrà a finire. Pasquale, ipoteticamente l'11 iniziale di Calzone del Napoli a Milano al Meazza domenica sera, quale può essere?
Aspettiamo innanzitutto il termine di allenamento, se non ci sono problemi fisici io credo insomma che possa essere anche la stessa formazione, magari con il cambio Mario Rui Oliveira, insomma poi è chiaro c'è da gestire e valutare un pochino Traoré che ha giocato insomma la partita di martedì e vedere come sta e magari insomma magari ipotizzare una staffetta, io dico con Caiusse perché onestamente non credo che Zirischi sarà impiegato, poi spero, come ne abbiamo parlato anche ieri e te, di essere mentito, perché come dicevi tu sarebbe stato bello insomma vederlo in campo e però vederlo anche protagonista, insomma cosa che obiettivamente nell'ultimo periodo non è accaduto con,
sai
con
che
il
c'è
Napoli,
qualcuno molto cattivo tra i nostri ascoltatori che scrive sarebbe bello vedere Zielinski in campo in modo che l'Inter si rende conto di chi ha acquistato, insomma va bene, però questo tra i più cattivi i nostri ascoltatori, invece io mi aspetto che Zielinski giochi, che giochi una gran partita, che sia protagonista in chiave azzurra, per salutare anche nel modo migliore, nel modo più dignitoso possibile la maglia che ha indossato per 8 stagioni. Grazie Pasquale per essere stato con noi, buon pomeriggio e buon lavoro.
Ciao Gianluca, più tardi.
Grazie,
ciao,
Pasquale. Tina con Mary Jane vogliamo in pubblicità, tra poco Antonio Giordano del Corriere dello Sport Stadio, telefoni aperti allo 081 636 363.
Marte.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni per Forza Napoli sempre, sempre e solo su Radio Marte, Enzo Rambone come ogni venerdì qui in studio. Enzo, buon pomeriggio di nuovo.
Salve.
E Mary Jane in regia con voi sino alle 13, quando poi arriverà un'altra ora di grande calcio con Marte Sport Live. Questo amico scrive: Gianluca, devi essere sincero, non sei affatto convinto che il Napoli vinca a Milano, così come non lo sono io. È vero, beh, non sono convinto che il Napoli vinca a Milano, non sono convinto. Coltivo, diciamo così, una piccola speranza e cerco anche di capire quali potrebbero essere gli elementi affinché questo avvenga. Ecco, insomma, grande partita del Napoli, è un Inter che di solito è solidissimo, lo ha dimostrato anche con il Bologna, che forse viene meno in qualche elemento, non soltanto in campo, qualche elemento proprio dal punto di vista fisico per esempio e magari mentale che possa consentire al Napoli di essere più efficace in zona gol e anche in fase difensiva, perché Enzo Rambone, prima del prossimo ospite, il tallone d'Achille del Napoli resta la fase difensiva, cioè, Napoli ha subito sempre gol finora da quando c'è Calzona, 8 reti subite in 6 partite.
Sì, perché Calzona, beh, l'ha detto anche lui. Poi,
sì, lo ha riconosciuto lui.
Ha detto sì, è vero, a me piace pressare alto, mi piace dominare il gioco, però dal momento in cui pressi alto e poi lasci una distanza tra la difesa e il resto della squadra, lasci degli spazi che poi i calciatori avversari possono sfruttare. E se li lascia al Barcellona, che ha un livello tecnico superiore alla media, e poi dopo logicamente ti mette in difficoltà. Infatti nei primi 20 minuti il Barcellona ha fatto 2 gol, ma ne poteva fare anche un altro, perché c'era una distanza enorme tra difensori e il resto della squadra, e quindi i difensori devono seguire i centrocampisti e i centrocampisti devono sapere gli attaccanti, cioè il pressing alto va fatto, tutte e 10 lo devono fare, perché se poi la linea difensiva resta alta e non ne manca allineata, diventa un problema.
E allora adesso ci colleghiamo con insomma, un allenatore che è stato allenatore dell'Inter, tra le altre cose, Corrado Rico. Rico, buon pomeriggio, mister, come sta?
Male, sono pieno di dolori.
E vabbè, anche per noi l'età avanza, nel senso che parlo del sottoscritto, quindi insomma, però sai, dal punto di vista mentale forse i dolori possono essere, diciamo così, alleviati, ecco, se uno reagisse in un certo modo. Mister, ma lei ha seguito l'Inter, ha seguito il Napoli in questa settimana di Champions League con le 2 eliminazioni, se l'aspettava in entrambi i casi?
Ma penso di sì, o meno quella dell'Inter. Pensavo che avrebbe combattuto di più. In sostanza era una partita sporca, violenta, da alti toni agonistici, quindi e non mi è parsa preparatissima questo. Ha sviluppato dei brani di gioco buoni, penso alla fine del primo tempo, all'inizio del secondo, ma poi ha vinto la cattiveria agonistica dell'Atletico.
Enrico, ma in chiave Napoli, quando si cambiano tre allenatori e arriva Calzona come terzo, insomma, e cerca di dare una fisionomia molto simile a quella di Spalletti e di Sarri di qualche anno fa, insomma, il Napoli può cambiare faccia, ha cambiato faccia, sta cambiando faccia, lei lo ha notato questo?
Ma qualche differenza in meglio lo noto. Ma
cosa, se vogliamo entrare nel dettaglio?
Una ricerca più geometrica del gioco, cioè mi pare che questo allenatore rispetti Euclide più degli altri che l'hanno preceduto, perché vedo che le geometrie del Napoli in parte mi ricordano quelle dell'anno scorso, ma manca la determinazione in quella partita lì. Sono stati decisivi la scarsa vena dei due assi d'attacco. Voglio dire, loro avevano in previsione la possibilità di girare la partita a favore del Napoli e hanno azzeccato una giornata brutta.
Senta, mister, abbiamo un attimo un amico al telefono che in 20 secondi insomma, da dirci qualcosa. Salve, buon pomeriggio, con chi parliamo dall'altro lato? Chi c'è? Pronto? Non c'è nessuno, va bene, evidentemente è caduta la linea, ma ci dà un motivo, Enrico, per il quale il Napoli potrebbe non perdere o vincere addirittura domenica sera contro l'Inter al Meazza, adesso?
Ma vede, il Napoli in linea di principio qualche passo avanti l'ha fatto rispetto ai primi mesi, con i primi due allenatori. Questo qui qualche passo avanti l'ha fatto, ma non è ancora una squadra dove prima la potenza organizzativa prevaleva. Gli è rimasto i due fuori classe, ma i fuori classe spesso, se non sono sollecitati, e bucano le partite.
E infatti l'esame di laurea a Barcellona l'hanno bucato, cioè l'hanno fallito tutti e due.
Secondo me sì. Per molti no, ma per me sì.
No, e Osimhen non ha toccato palla con Kubarsí, che l'ha anticipato a 16 anni.
Ma male. Comunque sia, dicevo che in quella partita lì, se riusciranno a fare ancora qualche passo avanti e affidandosi ai due grandi giocatori che ha l'attacco del Napoli, e allora possono anche vincere, perché l'Inter ora uscita dalla Coppa, quelle cose lì nel calcio si pagano in parte sempre. Ora è vero che l'Inter ha una struttura, una rosa, per cui molti giocatori che sono in panchina valgono quelli che stanno giocando, per cui se troverà qualcuno scarico l'allenatore lo cambierà e quindi probabilmente metteranno comunque una squadra decente. Però io rimango dall'idea che l'esclusione dalla Coppa lascia il segno sull'ambiente tutto. Quindi il Napoli in pratica ha le possibilità anche di vincerla se i due davanti fanno i fuori classe come sono.
Raffaele al telefono, buon pomeriggio.
Ma che fate? Fate anche le interviste?
No, c'è qualcuno che chiama tra i nostri ascoltatori, ovviamente. Sentiamo cosa hanno da dirci. Raffaele, buon pomeriggio.
Allora, buon pomeriggio a voi, è un piacere ascoltarvi. Volevo fare una precisazione. Io spero che il nostro presidente si faccia un bel bagno di umiltà e capisca che non può fare tutto all'interno di un club. E poi, cosa fondamentale, mi ritengo fortunato che il presidente abbia deciso di acquistare una squadra di calcio e non una struttura ospedaliera, perché altrimenti avrebbe voluto fare il primario, il chirurgo, il dottore.
Grazie Raffaele, tutto chiaro. E io vado da Enrico e gli chiedo, visto che Enrico ha allenato una ventina di squadre, se non, diciamo, giù di lì, no? Poco più, poco meno, nella sua carriera di allenatore, le chiedo se ha mai incontrato, se ha mai avuto a che fare con un presidente simile ad Aurelio De Laurentiis.
Ma guarda, ora lui lo fa in maniera al limite della violenza, come ha fatto l'ultima volta con i giornalisti di Sky, ma che comunque dopo qualche anno che sono lì presidenti partono e sanno stare al loro posto, si comportano magnificamente, danno sostegno e appoggio all'allenatore e alla squadra. Poi dopo, quando hanno capito il giochino e vogliono farlo loro, poi, cioè le decisioni, a parte ora, cambiano gli allenatori, cambiano i manager, cambiano i custodi, cambiano i massaggiatori, cambia tutto, perché oramai hanno capito. Hai capito? E quindi De Laurentiis, con qualche impegnativo violento che non è tollerabile assolutamente, però anche lui è caduto nella trappola di capire tutto più degli altri, e per cui gli specialisti dei vari settori, e anziché appoggiarli, le critica, le mette in discussione e scavalca o le manda a casa, come ha fatto con molti.
E ovviamente questo non è auspicabile in una squadra, in un club di calcio, per non andare bene.
Ma come un intelligente, alla fine dell'anno farà delle riflessioni sui suoi comportamenti, ecco, di questa annata, perché ha perso Spalletti. Io non sono sicuro che Spalletti voleva fare l'anno sabbatico, no? Spalletti è venuto via perché, come gli ha detto in faccia in un'intervista che ho visto io in televisione, dice: lavorare con lei è come un film horror. Quindi gliel'ha detto in faccia, gliel'ha detto, ha fatto capire a tutti. Quindi,
vero,
lui...
vero. Enrico, prima di salutarla le chiedo, torniamo a Inter-Napoli, tra Osimhen e Lautaro Martinez, lei, se fosse un allenatore, dovesse sceglierne uno, chi dei due sceglierebbe?
Io piglierei Osimhen senza dubbio, perché a me piace da morire, perché è un giocatore di una generosità infinita e di un dinamismo di prim'ordine. Poi uno anche che vede la porta, perché se vuole fa. E certo c'è questa incertezza sulle nazionale africana che parte, sta via, tutti gli anni sta via un mese, quello nuoce un po' la squadra. Però a me piace di più Osimhen che Lautaro, ecco, sono chiaro.
Grazie a Corrado Enrico, mister, buon pomeriggio e buona giornata.
Buon lavoro.
Grazie per essere stato con noi. Vogliamo in pubblicità poi il commento e l'opinione e anche l'analisi preventiva di Inter-Napoli di Enzo Rambone. A tra poco.
Marte.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi, insieme a Enzo Rambone in studio per Forza Napoli sempre, con Mary Jane in regia. E arriva, come ogni venerdì, dal Corriere dello Sport Stadio, un luminare della comunicazione, del giornalismo. Antonio Giordano. Antonio, buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti voi.
Come stai? Come va?
20 anni fa andava meglio.
Anche per noi, ecco, mal comune, mezzo gaudio, caro mio.
Noi
siamo direttamente proporzionali, e quindi, a proposito dell'età, e quindi, insomma, ieri facevo degli esempi a mio figlio piccolo di questo genere. Senti, Antonio, invece volevo chiederti delle 10 partite che restano, perché cosa resta di questa stagione ormai, con la Champions che è andata, la Coppa Italia che è andata, il Mondiale per club che è andato, resta soltanto la possibilità di una qualificazione in Europa. Con il quinto posto, vi dico subito, il quinto posto per l'Italia, la quinta squadra italiana in Champions, secondo dati e quindi le cifre del ranking, dopo gli exploit di Fiorentina, Atalanta, Roma e Milan, vedono l'Italia che ha allungato addirittura sulla Germania a 17.713 punti, i tedeschi sono a 16.356, l'Inghilterra che incalza 16.250, ma incalza sulla Germania. Diciamo che possiamo dire al momento che, salvo tracolli totali e clamorose sorprese, l'Italia avrà la quinta squadra, Antonio, in Champions League, e quindi per il Napoli questo è un grande beneficio, perché il Napoli è vicinissimo al quinto posto, no?
Diciamo che ci salva l'Europa League, onestamente. Ci salvano l'Atalanta, il Milan e la Roma, che sono state capaci di superare il turno. Per me l'impresa è quella dell'Atalanta contro una grande squadra, grandi contenuti, grandi tradizioni, con delle difficoltà oggettive, ma anche della Roma, che il Brighton non avrà la storia dello Sporting, però è un club in continua evoluzione guidato da un allenatore straordinario. Detto tutto ciò, il quinto posto è buono, però deve renderlo tale una squadra che ha dimostrato, se non raramente, di essere in grado di ribaltare le sensazioni dell'anima, perché se resta qualcosa resta l'immagine del disastro. È troppo facile, anche troppo accomodante, pensare che la qualificazione in Champions possa risolvere tutti i guasti che sono stati perpetrati nel Napoli. Il Napoli non esiste più, non esiste più il Napoli dello scudetto da tempo, non è mai esistito dopo lo scudetto, è esistito nel suo caos totale, disorganizzativo, accentratore, disgregante, in errori che sono così talmente marchiani da sembrare surreali. Una campagna acquisti totalmente bocciata dal campo, totalmente, non c'è un calciatore della campagna acquisti di quest'anno che abbia il posto da titolare garantito.
Addirittura Rendon, che ha giocato 11 minuti e guadagna 2.300.000 euro, il Napoli gli darà quindi la metà per questi 6 mesi, vedremo, e non gioca, quindi anche non solo dal punto di vista proprio del campo è stata fallimentare, ma anche forse dal punto di vista dei conti in relazione al campo, quindi lo diciamo
Sì, da tutti i punti di vista, anche dell'immagine, dal punto di vista tecnico, tattico, progettuale. Cioè, il Napoli deve smontare tutto quello che ha fatto nell'estate scorsa, tutto, non può tenere nulla di quello che ha fatto, forse ingonge, sì, forse ingonge, siamo qui a farci 300.000 domande, cioè perché Mazzocchi? Perché Dendonker?
Dendonker non lo capirò mai. Mazzocchi mi risulta, però, sai, Antonio, che fosse un giocatore voluto, richiesto da Mazzarri. Da Mazzarri
è la scelta di un allenatore che sta per esonerare. Per me è successo tutto questo. Non voglio chiedermi perché Garcia, voglio chiedermi perché Mazzarri, questo sì, onestamente, ma perché tutto quello, perché tutto questo che sta accadendo, e questa animosità, questa verbosità, questa volgarità, perché, cioè, cosa è successo da un anno all'altro?
Vero.
Come si rappresenta tutto quello che è successo? Ammesso e ce l'ha questa crisi, l'esistenza di un nome o un cognome, ma poi
andiamo,
le scelte di chi sono, cioè, voglio dire, nessuno disconosce tutti gli enormi, giganteschi demeriti di De Laurentiis, ma Nathan non l'ha scelto lui, e questo rientra comunque nelle competenze specifiche di un presidente che ha pensato che uno fosse uno. È come se decidessero di affidare la nazionale italiana o la direzione del New York Times a me o a te, più o meno.
Nel frattempo le sfide dei quarti di finale di Champions sono Arsenal, Bayern di Monaco, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester City e Paris Saint-Germain, Barcellona. Quindi grandi sfide ai quarti di finale, dove non ci sono squadre italiane. Andiamo al telefono. Le guarderemo in TV, saranno belle sfide da guardare in TV, certamente. Andiamo al telefono, Egidio, buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti. Ma io voglio capire una cosa, perché dobbiamo sempre sperare la quinta in Italia, oppure dobbiamo sperare che in 10 partite tutti i risultati positivi per andare in Champions League? Perché dobbiamo sempre sperare e non dobbiamo essere vincenti? E quella è la mia rabbia. Io non capisco perché, cioè, non si scende in campo e si vince come possiamo fare. Io credo che, non dico noi tifosi perché mi farete male da solo, ma De Laurentiis non merita né di andare in Europa quest'anno. Deve avere una brutta badossa, perché deve essere consapevole di quello che ha fatto quest'anno, perché è tutta colpa sua. È inutile che ci nascondiamo, è inutile che andiamo per le vie di traverse, perché è colpa sua.
Grazie Gidio.
Il mio pensiero. Buongiorno.
Grazie,
buongiorno
a grazie tutti. Gidio. Raffaele aggiunge attraverso un messaggio: vorrei chiedere a voi giornalisti che in qualche modo avete avuto occasione di incontrare il presidente, come mai nessuno gli ha mai fatto capire che non può fare tutto da solo? Mi sembra che insomma dalle domande lo abbia capito probabilmente, no Antonio De Laurentiis?
Noi abbiamo il ruolo di parlare alla gente, di scrivere quello che sappiamo, quello che succede, e di dare delle opinioni. Tutto questo è stato scritto, ma ripetutamente. Poi io non devo avere un luogo privato per spiegare a una persona cosa deve fare e cosa non deve fare. Tutto quello che ci compete deontologicamente l'abbiamo fatto.
Senti Antonio, volevo chiederti di Zielinski, perché prima ne discutevo con Pasquale Tina. Per quanto mi riguarda, insomma, se vuole terminare in maniera dignitosa la sua avventura a Napoli, dovrebbe cominciare già dalla sua dall'incontro contro la sua prossima ex squadra, cioè prossima squadra, che è l'Inter, giocando una gran partita. Mentre Pasquale Tina dice probabilmente non giocherà Zielinski proprio perché c'è l'Inter dall'altro lato. Sono le anomalie del calcio moderno queste, perché insomma un tempo problematiche del genere non c'erano. Zielinski avrebbe giocato e basta.
No, non sono neanche tanto moderno, cioè in altri paesi, per esempio in Spagna, quando concedi un giocatore una squadra, c'è persino chi mette la clausola che non ti deve giocare contro. Questo non sarebbe possibile con Zielinski, ovviamente, perché è in regime di scadenza contrattuale. Allora, Zielinski non è soltanto un grande giocatore, è anche una persona per bene, e non può mai essere messa in discussione la sua serietà attraverso la prestazione, che può essere anche insufficiente di questi tempi, perché si può essere demotivati, si può essere anche amareggiati, perché i calciatori sono degli uomini, perché se ti tirano fuori dalla lista Champions e sai che non giochi le partite più importanti, quando vai a giocare contro squadre di alto livello è difficile poi trovare gli argomenti caratteriali per riuscire a esplodere. Poi se vogliamo ragionare di pancia, come fanno tutti quanti tranne io, tu e pochi altri, ma questa è una battuta che ci concediamo
perché siamo tra di noi, diciamo così, cioè.
Ma sì, allora possiamo dire che è deludente, che è inaspettato tutto ciò. No, è semplicemente naturale. Detto ciò, io rischio di fare giocare contro l'Inter.
Bravo.
Se fossi l'allenatore. Però se sta bene, ecco, cioè se io, perché non mi voglio sostituire a Calzona, li vede tutti i giorni, ha la percezione di quello che c'è nella testa e nelle gambe del giocatore. Può esserci che in dei rischi in questo momento non ci siano gli argomenti, può essere. Non mi scandalizzerei e non gliene farei neanche una colpa. Vi ricordo che Zielinski è rimasto a Napoli, ci sarebbe rimasto volentieri. Poi tutti gli argomenti successivi per me sono pretestuosi, perché Zielinski non va portato a scadenza, va rinnovato prima, perché le dinamiche del calcio sono queste, non le ho inventate io né tu né il presidente del Napoli. Se porti un giocatore all'ultimo anno di scadenza è giusto che quel calciatore se ne vada. Poi Zielinski è rimasto anche un anno in più.
È vero. Andiamo al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, sono Angelo. Aggiungo.
Lei come si chiama? Qual è il suo nome?
Angelo.
Buongiorno.
Aggiungo pure che Zielinski è importante anche per un altro motivo, perché noi abbiamo un centrocampo incapace di far giocare i nostri attaccanti. Noi non abbiamo un centrocampo incapace, a parte Lobock che è bravissimo, però ha il suo ruolo. Non abbiamo dei centrocampisti in grado di lanciare i nostri attaccanti.
Fermati un attimo, Angelo, perché interagiamo un attimo con Antonio Giordano, perché è una curiosità. Per me il Napoli con Zielinski a mezzo servizio, cioè fuori dalla lista Champions e non, diciamo così, in grande condizione o che non fa prestazioni di buon livello in campionato, il Napoli ha perso il ruolo della mezzala sinistra, perché né Traoré né Lindstrom, dopo la cessione anche di Elmas, sono riusciti a interpretarlo poi a dovere. Antonio, sei d'accordo?
Sì, no, il Napoli ha perso un potenziale di ispirazione che è difficile da trovare, perché è difficile da trovare un altro Zielinski.
Non è semplice, devo dire che molto spesso nella convinzione popolare viene accompagnato dalla operazione che sia discontinua. Datemi un giocatore discontinuo come Zuliga, datemi, ci rifaccio una squadra intorno.
È vero, Angelo.
Perdonami, una precisazione veloce. Ieri io mi ero permesso di evidenziare che la condotta di Laurentiis nell'occasione Cano era stata anche violenta. L'avvocato di Caccio ha detto: no, non era stata violenta, inopportuna.
Era stata, no, no, lo ha definita, no, scusami, scomposta.
In verità, no, si sbaglia, è violenta. E ti faccio un esempio molto semplice: se in virtù di quella spinta il Cameron cade e finisce con la testa per terra e ha delle lesioni. A De Laurentiis gli fanno una querela, che cosa gli contestano?
Però mi scusi, Angelo, noi parliamo con un avvocato, un grande esperto di giustizia sportiva. Se ci dice che la condotta violenta, no, scusi, Angelo, voglio chiudere. Però
tu stai parlando anche con, non sai con chi stai parlando.
No, lo so, ho capito.
Non mi interessa dirlo. Però
no, e lo dica allora, perché così ci chiariamo le idee.
Ti dico solo questo, così capirà. Qui non si tratta della qualifica giudice della condotta, qui si tratta della condotta materiale.
Cioè, sì, allora voglio, lei è un avvocato, voglio capire una cosa. Mi spieghi una cosa. La condotta violenta si configura solo quando c'è un danno fisico a chi viene aggredito?
Il mio è un esempio.
Risponda a questa domanda, perché questo diceva chiacchiera.
No, assolutamente no. La condotta, se io ti do una spinta, la condotta è violenta.
È già violenta. Okay.
Vabbè. È certo che è così. Okay. È normale. Cioè, ma non lo dico io, dice il codice.
Vabbè, sì, ho capito.
Arrivederci.
Grazie Angelo. Va bene, Antonio, insomma, c'è stata questa digressione sulla condotta violenta di De Laurentiis. Comunque,
De Laurentiis.
Nei confronti del cameraman di Sky Sport, perché il procedimento dell'UEFA comunque è un procedimento legato alla violazione dell'etica. Ecco, non c'è altro al momento a carico di De Laurentiis.
Devo dire che insomma è anche imbarazzante, ma giusto, sacrosanto, il procedimento dell'UEFA nei termini in cui viene proposto. Questo sottolinea un problema che va affrontato.
È vero.
Onestamente. Poi vogliamo chiamarla scomposta o violenta, ognuno può farsene un'idea. Dentro c'è tanto, c'è anche la volgarità.
Sì, l'inopportunità, la volgarità, la follia anche, ma sarà anche lucida, ma è follia. Di certi...
diciamo che è una violenza scomposta o una scomposta violenza.
Bravo. E la chiudiamo così, Antonio. Buon pomeriggio e buon lavoro, grazie, a presto.
8.343 è il numero delle bottiglie che mi devi.
8.343, 8, 3 e 43 li giocherò al lotto domani. 8, 3 e 43, poi vedremo. Grazie ad Antonio Giordano, con Mary Jane andiamo in pubblicità. Tra poco è il momento di Enzo Rambone, perché l'ultimo quarto d'ora lo dedichiamo a lui.
Marte.
E allora Arsenal, Bayern di Monaco, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Real Madrid contro Manchester City, che sfida ai quarti di finale di Champions League, e Paris Saint-Germain, Barcellona, anche questa non è male. Mi ricorda Bruno Marra, Brunello, il nostro amico e collega, che oggi si celebrano i 35 anni dalle Idi di marzo della Juventus al San Paolo. Napoli-Juventus 3-0, il ritorno dei quarti di finale di Coppa UEFA, che poi il Napoli vinse, era il 15 marzo del 1989, il preludio al trionfo di quella Coppa UEFA. Grazie per avercelo ricordato, caro Bruno Marra, ed è un bel ricordo sicuramente. Enzo Rambone, allora un momento per te, poi andiamo da un collega che ha da dirci cose importanti sul centro sportivo del Napoli.
Sì, volevo un po' riallacciarmi ai temi che abbiamo approcciato oggi e rimarcare soprattutto i problemi ambientali che ha avuto quest'anno il Napoli, perché il delirio di onnipotenza del presidente è esploso in maniera esponenziale, anche se già covava da un po' di tempo nella sua mente, diciamo. E basta vedere che, non so come ha seguito la conferenza stampa di Calzone Politano, no? Che guardava i suoi dipendenti e i giornalisti con lo sguardo felino, voleva suggerire, pilotare anche le risposte. Basta vedere come si è comportato nei confronti del cameraman di Sky. Diciamo che questo è una conferma, perché una conferma denota che quest'anno non c'è stato l'ambiente ideale anche per poter lavorare al meglio. Poi per quanto riguarda, volevo ritornare un po' agli spazi, no? Che il Napoli sta lasciando e ha lasciato
in
anche
fase difensiva
agli avversari, che il Napoli di Spalletti, che rasentava la perfezione, comunque in qualche partita lasciava anche gli spazi, perché era molto aggressiva, molto offensiva, ma quegli spazi venivano letti preventivamente da Kim, che supportata anche dalle doti fisiche e atletiche li stoppava sul nascere. Quindi non aver acquistato un difensore, non dico uguale, ma con le caratteristiche di Kim, si è rivelato fortemente penalizzante per gli equilibri della squadra, in particolare per la fase difensiva.
Gaetano scrive: insistete con Zielinski solo perché siete contro De Laurentiis, mentre mai sottolineate che ha fatto pena tutto l'anno. Questo è surreale. No, Gaetano, ha giocato bene le prime 10 partite, molto bene. Poi, quando si sono intensificate le problematiche del rinnovo del contratto che non c'è stato e tutto il resto, è chiaro che Zielinski il Napoli lo ha perso. Ma deve fare di tutto per riguadagnarlo in queste 10 partite, perché il Napoli ne ha bisogno. Non ha la mezzala. Traoré e Lindstrom non lo sono, non sono una mezzala sinistra. Solo Zielinski può esserlo, ed è giusto che vada in campo anche contro la sua prossima squadra, l'Inter, facendo una grande partita e dimostrando di poter chiudere con grande dignità questa stagione con il, e la sua avventura con il Napoli. Francesco Molaro, collega di Teleclub Italia, è in collegamento.
Eccoci
con noi. Qua. Francesco, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te.
Ecco, allora Francesco, c'è un'esclusiva della tua emittente,
sì,
Teleclub Italia, fatta da te, su Aurelio De Laurentiis, che vorrebbe realizzare il centro sportivo sul lungomare di Giugliano, tra Barcatura e Licola,
sì,
è così?
Sì. Allora, devo dare merito al collega Gaetano Bragiola della nostra redazione, devo dire anche che questa notizia era trapelata con altri colleghi. Noi in queste ore abbiamo avuto ulteriori notizie, abbiamo praticamente delineato quella che potrebbe essere la zona, come dicevi tu, sul litorale, sulla zona tra Giugliano e Villa Ricca. Sono notizie, insomma, che abbiamo raccolto in queste ore, e soprattutto abbiamo avuto delle conferme, anche se poi sappiamo che anche il sindaco Pirozzi, che questa mattina proprio il collega Bragiola ha incontrato,
sindaco di Giugliano, Pirozzi,
esatto, ieri ha un po' smentito la notizia. Ma perché? Perché vogliono mantenere comunque ancora una massima attenzione, massimo riservo.
Sì, ma ha incontrato Pirozzi il Napoli? Sì, ci sono dialoghi aperti.
Allora, Pirozzi ci dice di non aver incontrato nessuno. Noi abbiamo notizie che invece c'è stato un incontro tra il sindaco, l'entourage del sindaco, i responsabili anche delle aree dove praticamente alcuni emissari di De Laurentiis abbiano incontrato proprio il sindaco e proprio questi responsabili che stanno seguendo la vicenda. È chiaro che è ancora troppo presto, ricordiamoci che De Laurentiis venne anche a Milito, nella zona sempre, sì, dell'area nord, perché c'era un discorso aperto con il sindaco a quell'ora di Milito, poi non se ne fece più nulla. Col passare delle settimane, però, questa notizia su l'eventualità di un centro sportivo a Giugliano sta diventando sempre più chiara, e soprattutto crediamo che è una vasta zona dove si potrebbe veramente costruire un centro bello grande, con più di un campo di gioco, ma soprattutto con una foresteria, con degli uffici, la sala stampa. Insomma, potrebbe essere veramente la zona adatta per far crescere il nuovo centro sportivo.
0816366363 per intervenire in diretta. C'è Sergio al telefono. Sergio, buon pomeriggio. Sergio, ci sei? No, messaggio.
Già tu sbagliato, perché con Vassino non ha 16 anni, ne ha 13. Vedi bene la Dallina, c'ha 13 anni.
No. Va bene, non si sente bene il messaggio, però insomma, un po' l'abbiamo ascoltato, sentiamo quest'altro messaggio.
Gianluca, buongiorno, resta soltanto una cosa, 10 partite, sono le grandi figure.
No, perché figure? Allora, salutiamo Ivan da New York, che è sempre presente, ascoltiamo quest'altro messaggio, poi torniamo da Francesco Molaro, anche per parlare di questioni tecnico-tattiche.
Buongiorno. Vincenzo D'Arzano.
Vincenzo D'Arzano,
io vedo solo giustificazioni per i calciatori, per Zielinski, per Osimhen, e per altri nessuna colpa, tutte le colpe sono di Laurenti.
Tutte le colpe di De Laurentiis, solo giustificazioni per i calciatori, Francesco Molaro, è così? Questo amico ci dice che no, vede allora, solo questo.
No, no, e poi c'è il rischio veramente di dare troppe giustificazioni alla squadra che quest'anno non è riuscita mai a creare veramente quello che è successo l'anno scorso, a fare un filotto di 3 vittorie, ad avere un gioco, non dico spumeggiante come quello che abbiamo visto l'anno scorso con Spalletti, ma un gioco decente. Gli alibi non possono essere per nessuno quest'anno, perché le colpe sono divisibili e vanno divise per la società in quanto tale, poi può essere De Laurentiis, può essere chiunque, la squadra e gli allenatori, perché Calzona è arrivato dopo i disastri di Mazzarri e di Garcia, e anche lui ci sta mettendo, ci sta provando, però poi le settimane sono passate, perché chi ha accusato Mazzarri di dire no, non ha fatto niente in 2 mesi, e però ragazzi, Calzona sicuramente ha fatto dei buoni risultati, però non è che ha cambiato totalmente questa squadra. Io non difendo nessuno.
No, totalmente quest'anno. No, però qualche lieve, diciamo così, modifica, un po' di identità si comincia a intravedere, ecco, un po' di identità.
Qualcosa si è vista, ma perché questa squadra l'aveva l'identità, Gianluca, perché questa squadra...
L'aveva l'anno scorso.
Lo so, l'aveva l'anno scorso. Questa è una squadra che, non dico doveva saper come giocare, però i dettami tattici di Spalletti non è che li può dimenticare in una giornata. Allora, per questo anche i calciatori poi hanno le loro colpe, perché i giocatori che noi abbiamo elogiato, che abbiamo praticamente osannato, da Di Lorenzo ad Anguissa, da Osimhen a Quara, da Politano a Rachmani o a Juan Jesus, quest'anno non sono riusciti a darci quello che ci aspettavamo. Allora, queste situazioni purtroppo, insieme alle dichiarazioni del presidente che non sono mai semplici da digerire, e gli errori fatti dagli allenatori, io credo che tutto questo mix, questo incredibile mix, abbia portato a quello che stiamo vivendo.
Ti chiedo in 5 secondi, perché c'è Dario Sannataro, guarda, vai, che vai. È già arrabbiato con te, ce l'ha con te Sannataro,
dico
subito, ce l'ha con te, e quindi lo sta mostrando attraverso l'interfono, la cuffia, poi c'è anche il regista qui travestito da Palligiano, che ormai va bene. Francesco, ti chiedo, 10 giornate alla fine, il quinto posto dista soltanto 4 punti, anche se ci sono Inter, Atalanta
fare.
E Roma, insomma, mi sembra che le possibilità ci siano.
Vuoi 5 secondi, ti dico che ce la possiamo fare, però il Napoli deve giocare almeno da Napoli quello, ecco, che con Calzona, come dicevi tu, ha provato a fare qualcosa di buono.
Grazie a Teleclub Italia, grazie a Francesco Molaro, e teniamoci aggiornati, ovviamente teneteci aggiornati,
certo,
sulla situazione a Giugliano.
Vi daremo ulteriori notizie.
Centro sportivo del Napoli, forse a Giugliano, qui ormai li ha assondati tutti.
È quasi Orenzi, esaurito il territorio.
Province, ecco. A casa tua è venuta, via Consalvo pure, c'era...
No, io l'unica cosa dico, non vorrei che la cosa si prolunga e poi leggiamo De Laurentiis se incontra il presidente della NASA per costruire lo stadio sulla Luna, perché di questo basta.
Allora, ciao Gianluca, concordo con tutto quello che ha detto Antonio Giordano su società e De Laurentiis, ma io aggiungo il fatto che vedo un uomo chiaramente in difficoltà, con umori particolari che sono nocivi e controproducenti a se stesso e anche all'azienda Napoli, scrive Michele Atonna. 10 secondi per noi, eccoli qua. Sentiamo,
dice Antonio Giordano, Zelisco in tutti i campionati, quante partite ha fatto pure e quante ne ha fatte male?
Non tante, però insomma, Lindstrom e Traoré non sono delle mezze ali e non riescono a sostenere quel ruolo. L'ultimo messaggio, eccolo qua, via.
Gianluca, con tutto il rispetto, diciamo la realtà delle cose per me, tra burocrazia e la seria e la vera volontà del presidente di fare lo stadio centro sportivo, io ci do a 1 a 10 2% di possibilità.
Va bene, 2% di possibilità. Michele Landolfi non vuole dare spazio alle chiacchiere strumentali di De Laurentiis, va bene, ma comunque in ogni caso le notizie bisogna darle, poi ognuno fa la propria valutazione sulle cose che vengono dette. Allora siamo in chiusura, Enzo, Inter Napoli fiducioso, sì.
Ma più che fiducioso bisogna, ecco, è una partita difficile da analizzare perché non dipende dagli aspetti tecnici e tattici, ma dipende soprattutto dal recupero delle forze fisiche e mentali. E quindi è in base a questo, a questi due elementi, che poi si svilupperà la partita.
Va bene, allora grazie a Mary Jane, ovvero Spider-Man, travestita oggi da Palligiano, non c'è niente da fare in regia, grazie a Enzo Rambone in studio, grazie a tutti voi per averci seguito, finisce qui Forza Napoli sempre, ma il fine settimana di Radio Marte sullo sport, soprattutto, insomma, sarà intensissimo con gli appuntamenti, tra poco Marte Sport Live, questa sera dalle 20 alle 21 ancora Marte Sport Live, tiro al bersaglio, domani dalle 12 alle 14 Pepe Annicelli con Marte Sport Show e domenica 5 ore dedicate a Inter Napoli, quindi tutta la serata fino a notte inoltrata dedicata al match del Meazza, insomma un fine settimana tutto da vivere su Radio Marte, finisce qui Forza Napoli sempre, da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.